Possiamo essere riconoscenti a Dio per tutto ciò che ha fatto per noi per grazia. Non c'è stato quasi nessun altro anno che ricordo con tanta gratitudine come quello appena trascorso. Dio non solo ha aperto porte e cuori, ma ha davvero fatto una marcia trionfale per la verità in tutto il mondo. Ciò che non riusciamo a ottenere con la letteratura tedesca, francese o italiana, lo otteniamo con quella inglese, che è pur sempre la lingua mondiale con la quale raggiungiamo davvero tutto il mondo. Credo che ora siano esattamente 134 paesi che con l'aiuto di Dio possiamo servire. E questo è davvero molto, è un gran numero. Siamo molto grati a Dio per questo, in particolare anche per il fatto che ora la letteratura religiosa può essere inviata anche nei paesi islamici, non solo nei paesi del blocco orientale, ma anche direttamente nei paesi islamici, che sono esattamente 40 sulla terra, dove l'Islam costituisce il governo. Ed è davvero bello vedere che anche lì i cambiamenti politici ci avvantaggiano, consentendoci di portare il messaggio divino. Noi crediamo che tutto questo sia condotto da Dio proprio perché siamo giunti agli ultimi giorni e viviamo alla fine dei tempi. Quindi Dio fa in modo che non solo un Vangelo, ma il Vangelo di Gesù Cristo, come è stato annunziato all'inizio, possa essere annunziato anche alla fine. Che non abbiamo solo un messaggio, ma che abbiamo davvero il messaggio divino che può includere tutto ciò che appartiene al piano di salvezza del nostro Dio e può essere annunziato. E questa è una grande grazia. Sappiamo che Dio in ogni tempo ha mandato degli uomini quando doveva accadere qualcosa di speciale sulla terra. Ci torniamo tra poco. Oggi vogliamo semplicemente accettare così come viene, non una predica diretta, ma comunque una panoramica dell'opera di Dio sulla terra. Egli ha sempre avuto persone che erano presenti e che potevano testimoniare ciò che ha fatto sulla terra. Ai nostri giorni possiamo essere noi. La cosa bella è che possiamo verificarlo con le sacre scritture e sapere che è così. Che non solo crediamo, ma crediamo come dice la scrittura, che possiamo credere all'intera parola, in particolare alle promesse che si riferiscono al nostro tempo e che in questi giorni trovano il loro compimento. Se ci è permesso dare un breve sguardo alla scena politica mondiale, vediamo come anche il tutto stia assumendo il carattere della fine dei tempi. Lo vediamo in particolare nel popolo di Israele e noi come persone credenti facciamo davvero la differenza in questo senso. Crediamo che Israele sia il popolo eletto da Dio e crediamo che Dio abbia perfino stabilito i confini della terra di Israele. Come tutti abbiamo notato recentemente, c'è stato un cambiamento di opinione nel governo degli Stati Uniti. In un giorno veniva detto quest'uomo non può viaggiare, non può entrare nel paese. Quattro giorni dopo a Tunisi si era già seduti al tavolo delle trattative con una delegazione. La gente quasi non riusciva a capirlo. In un batto d'occhio tutti volarono a Ginevra e poi la questione era già chiusa. Forse non volete accettarlo del tutto, ma posso dirvi che chi ha un filo diretto con tutti è il Vaticano. Nessun altro avrebbe potuto esercitare questa influenza e nessun altro avrebbe potuto realizzare ciò che è successo in pochi giorni. E come tutti avete visto, sentito e letto, Arafat era in Vaticano e si è presentato alla stampa insieme al suo alleato. Ci sono persone che non conoscono il piano di Dio e si uniscono tutte quando si tratta di andare contro Israele. Recentemente ho sentito un fratello americano dire che gli Stati Uniti sosterranno Israele. Anche questo è cambiato. Posso leggervi della parola di Dio che tutti i popoli della terra saranno contro Israele. Non preoccupatevi, non entreremo nella politica. Voglio solo leggervi questo. Per primo, da Zaccaria, capitolo 12, versetto 3. In quel giorno avverrà che io farò di Gerusalemme una pietra pesante per tutti i popoli, tutti quelli che se la caricheranno addosso ne saranno malamente feriti e tutte le nazioni della terra si aduneranno contro di lei. Tutti i popoli significa tutti i popoli. La bocca del Signore lo ha detto. E se leggete qui nel profeta Zaccaria o nel profeta Ezechiele, nel profeta Geremia, non importa quando si tratta della fine dei tempi, dovunque leggete, vi leggo dallo stesso Zaccaria, capitolo 12, versetto 9, qui sta scritto: in quel giorno io avrò cura e avverrà in quel giorno. Ricordate questa frase contenuta nella parola profetica, in quel giorno. Questa frase ricorre continuamente, in quel giorno. In quel giorno io avrò cura di distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme. Gerusalemme Ascoltate che cosa è scritto nel versetto dopo. Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente, come si piange amaramente un primogenito.
Und bitterlich leid um ihn tragen, wie man um den Tod des Erstgeborenen leid trägt.
Direttamente nel versetto successivo viene detto: in quel giorno vorrei che prestaste attenzione proprio a questa espressione. Nel capitolo 13, versetto 1. In quel giorno vi sarà una fonte aperta per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme, per il peccato e per l'impurità, e così via. Nel versetto 2, in quel giorno avverrà, così dice il Signore, sempre la stessa frase, in quel giorno. Lasciatemi leggere da Zaccaria 14, dal versetto 1 fino all'inizio del quarto versetto. Ecco, viene il giorno del Signore in cui le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Io radunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme. La città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate, metà della città sarà deportata, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni, come egli combatté tante volte nel giorno della battaglia. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme a oriente. Come già detto, chi conosce bene la parola profetica, la legge e la prende a cuore, si renderà conto di quanto sia tardi sull'orologio del mondo. Il fratello Branham lo ha espresso così bene dicendo: se volete sapere che ora è, guardate l'orologio. Se volete sapere che giorno della settimana è, guardate il calendario. Ma se volete sapere quanto tempo, in che tempo siamo, se volete sapere quanto il tempo è avanzato, allora guardate Israele e a ciò che sta accadendo con è intorno a Israele. Non so se conoscete questo paragone, risale al 1961, quando il fratello Branham parlò delle 70 settimane di Daniele e così via. Egli ripeteva continuamente che Israele è il simbolo che permette di capire a che punto è giunta la profezia biblica. Vorrei solo aggiungere una cosa a quanto è già stato detto per completare il quadro. Quando ho sentito che questo piccolo paese Israele, che si vede a malapena quando si apre la l'Atlante mondiale, poi si vede il grande mondo arabo accanto con le sue immense distese e i suoi pochi abitanti, ci si chiede davvero cosa dovrebbe cedere il popolo di Israele della stretta striscia di terra che ha a disposizione. Allora mi è venuto in mente di leggere come e dove Dio ha stabilito i confini per il popolo di Israele, stabilendo perfino i confini per ogni tribù. E chi conosce bene le profezie bibliche e anche la divisione del territorio sa che anche due tribù e mezzo hanno ricevuto il loro territorio sul lato orientale del Giordano. Sono d'accordo con l'israeliano che ha detto: sì, se dobbiamo dividere la cosa, allora dovete cederci ancora molto di quello che avete. E questo è naturalmente vero. Mi è venuto in mente che se potesse essere d'aiuto, vorrei inviare a tutte le ambasciate accreditate nella Repubblica Federale una descrizione biblica dei confini come Dio li ha stabiliti per il popolo di Israele, chiedere loro di rispettare la decisione divina. D'altra parte sappiamo molto bene che la profezia biblica dice: tutte le nazioni della terra si aduneranno contro Gerusalemme. Affinché si adempia la scrittura, anche ciò che non comprendiamo e non capiamo deve comunque avvenire, affinché si adempia la scrittura. Ma allora Dio, il Signore, interverrà, deciderà la battaglia, dirà l'ultima parola e farà piovere fuoco, zolfo e grandine dal cielo su tutti coloro che in quel giorno marceranno contro Israele. Si aprono per noi possibilità inimmaginabili per la proclamazione della parola. Siamo grati al Signore per non dover viaggiare per mesi remando su una barca qualsiasi e sperando che il vento non sia troppo forte, ma per poter davvero sederci, essere serviti e poi scendere e proclamare la parola del Signore. Dio ha provveduto anche in questo in modo meraviglioso. Mi stava molto a cuore che il popolo di Dio fosse nutrito e informato spiritualmente allo stesso modo in tutte le lingue, che tutti noi fossimo portati allo stesso livello spirituale in termini di conoscenza, di dottrina e profezia, in modo che quando inizierà l'ultimo giro il Signore trovi già ovunque un certo lavoro preparato che è stato fatto, in modo che Egli possa benedirci e non debba più e che non deve aiutare con le malattie infantili, ma che noi siamo cresciuti nella fede e che il Signore possa già affidarci dei compiti che potremo poi svolgere e compiere per la gloria del Suo nome. Lasciatemi ora passare alla meditazione della parola, anche se solo molto brevemente, perché oggi avremo la cena del Signore e poi anche un pasto insieme. Vorrei leggere alcuni passi della Bibbia e sottolinearne brevemente alcuni. Da Luca capitolo 2 leggo il versetto 13, che si adatta bene a questo giorno e a questa occasione. Luca capitolo 2 versetto 13 e poi versetto 20. E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. La traduzione generale dice: e pace in terra agli uomini di buona volontà. Vorrei citare solo due passaggi della Bibbia a questo proposito. Matteo 3, quando il nostro Signore fu battezzato nel Giordano, il cielo si aprì e lo Spirito scese sotto forma di colomba e la voce disse: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Matteo capitolo 17. Il Signore è con Pietro, Giovanni e Giacomo sul monte della Trasfigurazione e appaiono Mosè e Elia che parlano con il Signore dell'esito che ci sarebbe stato a Gerusalemme, e improvvisamente il nostro Signore si trasforma davanti ai loro occhi. Viene cambiato davanti ai loro occhi, le sue vesti diventano bianche come la neve, il suo volto risplende come il sole nel suo splendore. Egli viene trasfigurato maestosamente davanti ai loro occhi e poi si sente una voce: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Ci sono persone sulla terra che vedono Gesù camminare come trasformato in mezzo ai sette candelabri d'oro e che sono pronta ad ascoltare ciò che lo Spirito dice alle chiese. E questi sono coloro che hanno trovato il compiacimento di Dio. Solo in Cristo tu ed io terremo il compiacimento di Dio. Solo se siamo in Lui, il compiacimento di Dio potrà riposare su di noi. Noi crediamo che c'è una predestinazione. Io mi trovo nel paese in cui si insegnava che esiste una doppia predestinazione, ovvero quella che porta gli uomini alla salvezza e quella che li porta alla perdizione. Non ho nulla contro tutti questi grandi uomini, ma posso dire una cosa: chi legge la Bibbia lentamente e con attenzione non troverà un solo passo in cui la parola predestinazione sia scritta in relazione alla perdizione. Ogni volta che compare la parola predestinazione è sempre in relazione alla salvezza, all'elezione. e col diventare beati. Avete sentito, esaminate le sante scritture, volete che ve lo legga? Romani 8, forse è meglio leggerlo perché è davvero molto importante che diciamo solo ciò che Dio ha detto nella sua parola. Romani capitolo 8, versetto 30. E quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati, li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati, li ha pure glorificati. Efesini capitolo 1, vorrei leggere almeno questi due passaggi affinché ne siamo consapevoli e abbiate la possibilità di riesaminare la Bibbia per verificare se è così. Efesini capitolo 1, versetto 5. Avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli secondo il disegno benevolo della sua volontà, all'ode della gloria della sua grazia che ci ha concessa nel suo amato Figlio. Predestinati secondo il disegno benevolo della sua volontà. Questo è il mio Figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto. Potrei ora passare a Isaia 53 e leggervi questo versetto che citiamo spesso e al quale ci si può sempre riferire. Quando darà la sua vita in espiazione, vedrà un seme e vivrà a lungo. Isaia 53, versetto 10. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato. Egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Ha dato la sua vita in espiazione. Il compiacimento di Dio riposava su di lui, il primogenito, affinché potesse offrire per noi un sacrificio gradito a Dio, per darci per grazia il compiacimento di Dio attraverso il suo sacrificio gradito, affinché noi attraverso di Lui, su cui riposava il compiacimento di Dio, potessimo diventare graditi a Dio per grazia. Quando si viene introdotti un po' più a fondo nel piano di salvezza del nostro Dio, si rimane sopraffatti. Oh Dio, quanto sei grande, quanto sei grande. Ciò che è rimasto nascosto ai saggi e agli intelligenti, Dio lo ha preparato per coloro che lo amano. Lasciatemi tornare brevemente a Luca 2. Luca 2. Gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace in terra agli uomini che Egli gradisce. Enoch aveva la testimonianza di essere gradito a Dio. Anche noi dovremmo avere il compiacimento di Dio, non ci riusciremo con le nostre sole forze, con le nostre capacità e la nostra volontà. Dobbiamo vivere un giorno in cui saremo semplicemente trasformati dallo Spirito, in cui Dio ci guarderà con grazia e ci giustificherà completamente. E qui il fratello Branham dice: giustificazione divina vuol dire come che non l'avremmo mai fatto. È stato gettato nel mare dell'oblio e Dio non ci pensa più. Il fratello Branham ha usato l'immagine di una macchia d'inchiostro e ha detto: se qualcuno facesse cadere una goccia d'inchiostro in un acido, chi riuscirebbe a trovare anche solo una traccia di quella goccia? Completamente sciolto. E poi dice: questo è avvenuto su Golgota, quando tutti i nostri peccati sono stati immersi nel sangue dell'agnello. Dio non la vede più, non è più lì. Siamo stati riconciliati con Dio. Sono redento, posso vantarmene, redento dal sangue del Salvatore. E il nostro Signore dice attraverso il profeta Isaia: poi venite e discutiamo, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Non avverrà, è già avvenuto, è successo. Lasciatemi trarre. Lasciatemi trarre questo da Davide nel capitolo 4 della lettera ai Romani, e non lo aprirò, nemmeno lo conosciamo a memoria, ma forse è meglio farlo così, tutti sanno che è scritto così. Qui dice Romani 4 versetto 7: beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale il Signore non addebita affatto il peccato. Così conclude Davide. Ci sono persone alle quali il Signore non può imputare il peccato. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di Lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Lasciatemi leggere da Luca 2, versetto 20. I pastori tornarono indietro glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com'era stato loro annunziato. Mi è venuto questo pensiero: hanno trovato tutto come era stato loro annunziato. Sono andati, hanno visto, hanno ascoltato, hanno reso omaggio, sono tornati. Hanno trovato tutto come era stato loro detto. Credo che questo valga ancora oggi. Troviamo tutto così come Dio ha detto nella sua parola. Non abbiamo seguito favole ingegnose inventate, ma la parola di Dio e lo Spirito di Dio che ci guida in tutta la verità. Vorrei ora leggere da Luca 2, versetto 25 e inserirlo in questo testo. Vi era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone. Lasciatemi soffermarmi su questo punto. Ed ecco che uomini e donne vivevano qui nella bella Svizzera, in Austria, in Francia, nella Repubblica Federale e in Italia. In questo tempo vivono uomini e donne come viveva allora un Simeone, e di lui si dice: quest'uomo era giusto e timorato di Dio, non giusto a modo suo, era giusto e timorato di Dio, e aspettava la consolazione di Israele, lo Spirito Santo era sopra di lui. Anche noi siamo in attesa, stiamo aspettando, siamo in grande attesa, non della prima venuta, ma del ritorno di Gesù Cristo. In queste e in altri paesi vivono uomini e donne che attendono la consolazione, che attendono il ritorno di Gesù Cristo, sui quali riposa lo Spirito Santo che ha rivelato loro la promessa e la resa vivente. Nel versetto 26 è scritto: ed egli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Ci sono persone tra noi che nutrono la viva speranza che assisteremo al ritorno di Gesù Cristo nel nostro tempo. Non lo nascondo, anch'io sono tra questi. Mi annovero tra coloro che attraverso la parola e lo Spirito hanno compreso che viviamo alla fine dei tempi. Sono tra coloro ai quali lo Spirito ha rivelato la parola per questo tempo, con tutte le sue promesse. Ora faccio un passo avanti e vi mostro nel versetto 27 cosa accade a coloro che camminano con Dio, attendono le promesse e hanno davvero ricevuto una rivelazione tramite lo Spirito. Versetto 27. Egli, mosso dallo Spirito, andò nel Tempio, e come i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere a suo riguardo le prescrizioni della legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio dicendo: e lodò Dio dicendo: ora, o Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che hai preparata dinanzi a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Simone aspettava, Simone credeva, Simeone ha vissuto, vide la promessa compiuta. Cari fratelli e sorelle, noi siamo un po' contristati perché molti, non solo pochi, potessero arrivare alla conoscenza della verità. Ma su una cosa siamo contenti che Dio si è così tanto avvicinato a noi e ci ha fatto tanta grazia e ci ha illuminato la via e per grazia ci ha rivelato la sua parola. Nella sua luce vediamo la luce E se oggi diciamo la tua parola è una lampada al nostro piede, come disse Pietro, disse, e allora sappiamo cosa diciamo. Non solo una ripetizione di quello che è scritto nel Salmo 119, ma un'esperienza che noi abbiamo fatto personalmente. La tua parola è una lampada al nostro piede, come dice Pietro. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda come una lampada splendente in luogo oscuro. Simeone credeva che gli fosse stato, gli venne rivelato, era stato guidato dallo Spirito dove doveva prendere in mano l'adempimento della promessa. Cari fratelli e sorelle, chi in questi giorni è veramente guidato dallo Spirito di Dio sarà condotto dove la parola di Dio, dove le promesse di Dio trovano il loro adempimento. Dove lo si può vedere e sperimentare, dove lo si può prendere nelle proprie mani. Molti si saranno chiesti, quando Giovanni ha scritto nella sua lettera quel che era dal principio, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. Sì, cosa hanno toccato le mani? Le mani hanno avuto parte all'adempimento della parola. Forse dovrei leggerlo affinché sappiate che è scritto proprio così, ma credo che non abbiate difficoltà a crederci. Ecco, è scritto nella prima lettera di Giovanni, capitolo 1, versetto 1. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. L'avete letto una volta così, che le nostre mani hanno toccato. Laddove Dio agisce è tangibile, visibile, percepibile. Credo di poter dire che stiamo entrando nell'ultima fase. Sapete bene che non sono un profeta, non lo sono mai stato e probabilmente non potrò mai esserlo. Ma Dio mi ha dato una cosa, l'accesso, il collegamento con la parola profetica. Lo dico con un cuore riconoscente, lo dico per la gloria di Dio. Quante volte sono sopraffatto quando sono seduto lì o cammino avanti e indietro e non riesco a mettere su carta così rapidamente le cose che mi vengono rivelate dallo Spirito. Lo stesso Spirito che riposava sui profeti, sul nostro Signore, sugli Apostoli, anche sul fratello Branham, lo stesso Spirito di Dio riposa su di noi. Attraverso lo Spirito è stato rivelato a Simeone, attraverso lo stesso Spirito è stata rivelata a te e a me la parola per questo tempo. E spinti e guidati dallo Spirito, tu e io non siamo giunti al punto, noi siamo giunti al punto in cui vediamo la parola adempiuta e le promesse diventare realtà davanti ai nostri occhi. L'abbiamo toccata, l'abbiamo assaporata, l'abbiamo vista. quando Ebrei 6 dice che ci sono persone che hanno gustato la parola di Dio, che hanno operato le potenze celesti e così via, ci sono persone tali sulla terra e noi possiamo considerarci tali per grazia. Miei cari, ci sono alcuni passaggi della Bibbia che mi stanno ancora molto a cuore e che vorrei condividere con voi. Sono tutti collegati tra loro, gettano ulteriore luce, completano il quadro in modo che appaia completo ai nostri occhi. Poiché il tempo naturalmente avanza e come annunziato oggi vogliamo celebrare la cena del Signore e poi avremo un pasto insieme, vogliamo concludere con ciò che è stato detto ora e fino ad ora, con la convinzione che sia entrato nel cuore di tutti noi, che sia diventato per tutti noi una rivelazione vivente attraverso lo Spirito Santo, che nessuno debba insegnare o convincere gli altri che siamo stati tutti istruiti da Dio, che siamo esseri umani sui quali riposa il compiacimento di Dio. Pace in terra agli uomini che egli gradisce. Allora possiamo dire con tutto il cuore: gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace in terra agli uomini che egli gradisce. All'esterno si sentivano suonare le campane delle chiese e venivano adornati alberi di Natale, si accendevano le luci, ma cosa succedeva all'interno? Ogni volta che vedo un campanile illuminato trovo una profonda tristezza. Vorrei che la luce divina fosse dentro e non quella esterna, fuori. Dio ha dato una luce per illuminare i pagani e Giovanni disse: io non sono la luce, ma la luce è venuta nel mondo per illuminare ogni uomo e io rendo testimonianza alla luce. Il Signore dice: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Doveva esserci luce sul far della sera. È diventato chiaro. L'oscurità copre la terra e oscura i popoli, ma sopra di te è sorto il sole della giustizia. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, nostro Signore e Salvatore, la luce del mondo. Egli è anche la tua e la mia illuminazione, la tua e la mia salvezza, il tuo è la mia salvezza. Egli è diventato tutto per noi. Lasciatemi leggere da Genesi 14, Genesi 14 dal versetto 18. Melchisedec, re di Salem, fece portare del pane e del vino. Egli era sacerdote del Dio Altissimo. Egli benedisse Abramo dicendo: benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra. Benedetto sia il Dio Altissimo, che ti ha dato in mano i tuoi nemici, e Abramo gli diede la decima di ogni cosa. Solo due parole. Melchisedec, sapete bene chi era. Ho letto recentemente un commento al riguardo scritto da un teologo secondo cui doveva trattarsi di un re pagano sconosciuto. Non era un re pagano sconosciuto, era il conosciuto re del re, il signore dei signori. Come lo sappiamo? Ce lo dice il capitolo 7 della lettera agli ebrei, ebrei 7. Questo Melchisedec, re di Salem, era sacerdote del Dio Altissimo. Egli andò incontro ad Abramo mentre questo ritornava dopo aver sconfitto del re e lo benedisse. Abramo diede a lui la decima di ogni cosa, egli anzitutto traducendo il suo nome re di giustizia e poi anche re di Salem, vale a dire re di pace, senza padre, senza madre, senza genealogia. Senza genealogia, senza inizio di giorni né fine di vita, reso simile quindi al Figlio di Dio, egli rimane sacerdote in eterno. È meraviglioso che nella Sacra Scrittura troviamo le risposte alle nostre domande. Non abbiamo bisogno di chiedere a un teologo chi fosse Melchisedec. Qui ci viene detto re di pace, re di giustizia. C'è solo un re della pace, solo un re della giustizia. Solo un re della giustizia. Solo un signore degli eserciti, il re di tutti i re. Allora non era ancora stato rivelato come Figlio di Dio, allora era il Signore, allora era Yahweh, non era ancora padre, non era ancora madre, non era ancora stato concepito, non era ancora nato, era tutto ancora profezia. Ora guardiamo indietro e vediamo tutto questo. Spero che Dio mi conceda ancora il privilegio di chiarire proprio questa parte su cui l'intera teologia cristiana ha sbagliato e dimostrare dalle Sacre Scritture come Dio si è rivelato e per quale scopo si è rivelato nel Figlio, vale a dire per avere una nuova stirpe divina di figli e figlie e trasformarli a sua immagine, che sarebbero poi stati con lui per sempre. Veniamo ora alla cena del Signore. Portò pane e vino e celebrò la cena del Signore con Abramo, che tornava dalla vittoria sui re. Gesù disse in quel tempo: da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Quando celebriamo la Santa Cena, pensiamo alla vittoria del Golgota, pensiamo alla redenzione compiuta, pensiamo che il Signore ha schiacciato la testa del serpente, ha sconfitto l'inferno, ha vinto la morte ed è risorto vittorioso dai morti il terzo giorno. Oggi vogliamo celebrare la cena del Signore nella fede nella vittoria del Golgota, nella fede nell'opera di redenzione compiuta. Gesù disse: poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Quando annunziamo la morte, annunziamo la salvezza, annunziamo il perdono, annunziamo il Vangelo completo di Gesù Cristo nostro Signore, il pieno Evangelo di Gesù Cristo il nostro Signore. Sì, attraverso la sua morte, attraverso il suo sangue versato, siamo stati redenti. La vita divina che scorreva nel sangue divino è tornata nella Chiesa che è stata redenta dal sangue. In Matteo capitolo 26, versetto 26 è scritto: mentre mangiavano, Gesù prese del pane e dopo aver pronunziato la benedizione lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e dopo aver reso grazia lo diede loro dicendo: bevetene tutti. Perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna, fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Quello che beviamo è vino, un prodotto della vite. Gesù ha fatto riferimento al sangue che scorreva ancora nelle sue vene e che poi sarebbe stato versato sulla croce. Il vino rappresenta il sangue. Ma come leggiamo qui, proviene dalla vite, mentre il pane rappresenta il corpo. Avete sicuramente notato che qui è scritto: mentre mangiavano, il Signore celebrò la cena pasquale con i Suoi discepoli. Durante la cena prese il pane e istituì la Santa Cena. Dopo aver distribuito il pane e il vino, si tolse il mantello, prese un grembiule, se lo cinse intorno alla vita e lavò i piedi ai suoi discepoli. Dopo ogni cena del Signore abbiamo anche la lavanda dei piedi. Purtroppo qui non possiamo farlo perché non abbiamo lo spazio necessario. Tuttavia, per correttezza e per amore della verità, vorrei comunque dire che in realtà fa parte di questo, come è avvenuto anche per il nostro Signore. Chi ha dei dubbi, legga rapidamente con me capitolo 13 del versetto del Vangelo secondo Giovanni, perché qui è scritto: Giovanni 13, versetto 4, si alzò da tavola, depose le sue vesti e prese un asciugatoio, se lo cinse. Conoscete tutti questa parola, potrete rileggerla anche più tardi. E poi nei versetti 14 e 15 si legge questa meravigliosa frase: se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavati i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. Potete continuare a leggere anche questo. Chi legge l'Antico Testamento noterà che il sommo sacerdote doveva lavarsi le mani e i piedi nel lavandino prima di poter entrare alla presenza di Dio. E sapete quanto sia bello il modo in cui viene rappresentato qui. Chi lava i piedi usa automaticamente le mani, e così si lavano contemporaneamente mani e piedi. Oddio è un Dio molto pratico, e quando Pietro gli disse: Signore, non mi laverai mai i piedi? Allora il Signore gli disse: se non ti lavo non hai parte alcuna con me. Allora Pietro si spaventò e disse: Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo. E il Signore dice che non c'è bisogno di lavare la testa, voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata. Non serve altro che lavarsi i piedi con le mani. Come già detto, chiediamo a Dio di aver pietà di noi e di comprendere che oggi in questo luogo non possiamo fare altrimenti. Vogliamo comunque celebrare la Santa Cena con fede incondizionata nell'opera di redenzione compiuta sul Golgota dal nostro Signore e Salvatore. Allora, quando andò incontro ad Abramo, portò con sé pane e vino per celebrare con lui il pasto dopo quella grande vittoria. Abbiamo una vittoria da celebrare, la vittoria del Golgota, con il nostro Signore e Salvatore che ci ha donato la vittoria per grazia. È la nostra fede la vittoria che ha vinto il mondo. La nostra fede è la vittoria che ha vinto il mondo. Che la benedizione del Dio Onnipotente sia con noi. Che la sua presenza sia tangibile in mezzo a noi. A volte anche i credenti dipendono da sentimenti, da impressioni, dalle circostanze. Caro cuore, dimentica ora tutti i sentimenti, tutte le impressioni, tutte le circostanze. Ora vogliamo celebrare insieme al Signore la vittoria del Golgota. Vogliamo ricordare la sua sofferenza e la sua morte e annunziare la sua morte, ciò che è avvenuto grazie alla sua morte, ovvero la salvezza completa, la redenzione, la grazia, la salvezza, la guarigione, la liberazione. La nostra Bibbia insegna la salvezza completa. Oggi non vogliamo solo celebrare la cena del Signore ed essere forse anche tristi. Cari fratelli e sorelle, oggi vogliamo celebrare la cena del Signore come il Signore vorrebbe che fosse celebrata. Non con timore e tremore, come se fossimo ancora davanti al Golgota, come se fossimo nel Getsemani, ma come È giusto perché abbiamo incontrato Lui, il risorto, il vincitore del Golgotha. Egli dice, io vivo e anche voi vivrete. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'Hades. Quando prendiamo oggi il pane e il vino, facciamolo con la convinzione e la fede nel giorno in cui il nostro Signore sulla croce del Golgotha ha espiato tutti i peccati, perdonato tutte le colpe, sconfitto Satana, è disceso giù e ha vinto l'inferno e risorto il terzo giorno. Oggi celebriamo questa Santa Cena come una Santa Cena di vittoria, perché la sua vittoria è anche la nostra vittoria. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, e questo è Cristo. Egli è diventato la nostra vita, la nostra forza, e dice, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. In suo onore oggi vogliamo celebrare l'opera di redenzione compiuta, non tremando, ma con paura, ma con gratitudine, fiducia e fede. Oggi vogliamo onorare Dio, solo attraverso la fede possiamo onorarlo. Che Egli ci conceda la grazia per farlo. Amen.